Buon pomeriggio a tutti, 10 ospiti oggi, penso di non avere mai totalizzato un tal numero. Iniziamo quindi subito da Lelio Capilupi, Angelo Manzotti. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao Giorgio.
Ecco,
ciao
qua.
Giorgio.
Eccovi qua, bene, entrambi al medesimo apparecchio telefonico. Ecco, perché oggi siete ospiti al Ridotto dell'Opera?
Vai pure.
Un po' di decisione.
La seconda edizione del concorso Giovani Talenti della Lirica, che si terrà a Mantova il 24 e il 25 maggio, col primo premio dedicato alla figura del maestro Ettore Campogalliani.
Ecco, come si accede a questo premio, visto che siamo ancora in tempo e questo giustifica l'urgenza di avervi oggi?
Esatto. No, ci sono già buone tante iscrizioni, però abbiamo lasciato su richiesta, insomma, di candidati, visto i ponti, 25 aprile, 1 maggio, le banche chiuse, eccetera, ci hanno chiesto una piccola proroga, quindi c'è tempo fino all'8 maggio, ma mi raccomando non di più, perché poi dobbiamo partire con esaminare i file, video, audio che ci inviano, e quindi fino all'8 maggio c'è ancora tempo per iscriversi e tutte le informazioni sono sul sito giovanitalentiperlalirica.it, dove si trova la domanda per iscriversi e ogni informazione.
Cosa si intende per giovani? Domanda scottante per me.
Bravo. Allora, giovani, insomma, nella lirica abbiamo messo come limite d'età un limite che più o meno uso in tutti i concorsi dei 35 anni. E ricordiamo però che tra i premi, e quest'anno anzi ci sono 8 premi, quindi abbiamo aumentato il numero dei premi, c'è anche un premio assegnato dal club, dunque non Amici della Lirica, Parma Lirica di Parma, appunto, dove verranno selezionati due giovani cantanti italiani per una ammissione di diritto a un loro concorso, quindi insomma una particolare attenzione per i giovani c'è senz'altro.
E già l'anno scorso c'era Dave Monaco, vero, che aveva vinto questo premio, ecco, con Cristina Bersanelli che gliel'aveva consegnato.
Esatto,
certo.
Esatto.
Allora io posso aggiungere che è un'atmosfera veramente simpatica, intelligente, garbata, quella appunto che viene instaurata da gente come Lelio Capilupi e Angelo Manzotti, notissimo controtenore, il quale in questi ultimi tempi ancora ha imperversato, vero, sui palcoscenici in molti ruoli, Giulio Cesare e poi ancora...
E ho fatto Achior, il generale di Oloferne, nella Giuditta di Benedetto Marcello di recente.
Questa è recentissima. Ecco, sempre con i costumi stupendi, vero, di
Gian Paolo Tirelli,
che saluto e che desidero tanto avere ospite qualche volta al Ridotto dell'Opera.
E con la compagnia, come sai, di Linda Campanella,
grande amica,
che
grande soprano.
Mai, grandissima.
Benissimo, grazie ragazzi. Allora ci si vede a Mantova e in bocca al lupo per il vostro concorso. In bocca al lupo, Capilupi ed Angelo Manzotti. Ciao ancora.
Il lupo. Ciao Giorgio.
Ciao. Grazie.
una delle voci più belle e interessanti del panorama d'oggi, del mio punto di vista, Mariangela Sicilia. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
È un'artista completa, aggiungo subito, perché Mariangela è anche attrice, ha studiato anche teatro e quindi alle sue incarnazioni presta veramente una eccezionalità che la distingue tra le cantanti di oggi. Lo posso dire avendola ammirata tempo fa, magari 2 o 3 anni, ecco, nell'Inganno felice di Vic al Rossini Opera Festival, alla Bohème di Bologna, dobbiamo dire, che ha ricevuto anche premi, eccetera, una Mimì superba, un viaggio a Reims anche a Roma con la regia di Micheletto e la direzione di Montanari, dove faceva Corinna, e adesso Traviata a Bologna, le rôle, potremmo dire, per il soprano, vero?
Esatto, ecco. Grazie.
Allora, dici.
Il ruolo principale.
Certo. Cosa c'è in questa tua Violetta di oggi, di tuo? Cosa c'è del regista che ti guida?
E allora, l'idea del regista è quella di una Violetta, innanzitutto, ai tempi moderni.
È Andrea Bernard, vero, il regista?
Andrea Bernard, okay. Esatto. È ambientato in una casa d'asta, è la mia casa d'asta, quindi Valéry's.
Ecco.
E tutto si gioca sulla bellezza esteriore, quindi sulla vendita della bellezza, dell'apparenza. Ed è una Violetta che in questo caso è attratta da Alfredo non tanto per amore, ma per avere una seconda chance lei stessa. Nella vita. Quello che cerco di portare io è di portare sicuramente il personaggio di Marie Duplessis anche all'interno di questa produzione.
Certo, che ricordiamolo che è la persona vera che ha ispirato Margherita Gautier,
esatto.
Di Dumas, certo, sì.
Esatto, il fatto che sia ambientato ai tempi moderni è proprio forse più vicino a Verdi, perché in realtà la morte di Marie Duplessis è molto vicina sia al romanzo di Alexandre Dumas, poi alla fine anche della Traviata. E quindi rileggere in chiave moderna questo personaggio, che anche fa parte della nostra storia, perché comunque in un mondo così pieno d'apparenze lei fatica ad essere riconosciuta, perché è una prostituta, diciamo, come può essere.
Oggi potremmo dire escort, ecco, infatti.
Esatto.
Sì.
È un escort che è finita a fare questo lavoro per riuscire a saltare delle classi sociali, e alla fine si ritrova con un macigno addosso che però non riesce a scrollarsi, malgrado lei in questo momento ha rinunciato a quella vita. E quindi è un marchio negativo che lei fa fatica a scrollarsi di dosso, e gli altri fanno fatica a riconoscerla per quella che è, cioè una persona con dei sentimenti, una
certo.
Persona...
Senti, prima noi ascoltavamo Teresa del Benvenuto Cellini di Berlioz, la Dutch National Opera, appunto, che tu hai cantato a fianco di John Osborne. Ho parlato prima di alcuni tuoi ruoli, appunto, rossiniani e non solo, rossiniani e pucciniani anche, eccetera. Ecco, come si situa dal punto di vista vocale nel tuo percorso, Violetta, che raduna vocalità complesse e plurime, se vogliamo?
Ma sì, il ruolo di Violetta non si finisce mai di scoprirlo, è un ruolo che secondo me va fatto in varie fasi della carriera di un soprano. E io penso che i capisaldi dell'opera, del repertorio, siano Rossini e Mozart, poi da qui poi si sviluppano anche altri compositori. Verdi in questo ruolo ha dato veramente tanto, c'è tanto da cantare, però quello che riscopro sempre è che rispetta moltissimo la vocalità, e che anche se è un lungo ruolo ti consente di non stancarti,
sì.
Perché è scritto in un'evoluzione vocale comoda anche per la voce. Verdi è un compositore che io ho con calma ho iniziato a frequentare,
sì.
Avevo già debuttato
Gilda.
E adesso Violetta, e ci saranno altri ruoli che mi piacerebbe affrontare e che affronterò, e piano piano voglio andare in questa direzione,
certo,
su un repertorio più lirico.
E d'altro canto bisogna anche sottolineare i cantanti dei primi 10 anni di Verdi, anche più, quasi 15, erano cantanti che venivano dal mondo di Bellini, Donizetti e Rossini, quindi voglio dire, ecco, in quell'ottica.
Nella partitura ci sono scritti tantissimi piani, c'è tanta intenzione di pronuncia, più di intenzione di forza e non un forzato vocale.
Certo.
Sì.
Per te è un debutto questo di Violetta?
L'ho debuttata 2 anni fa al San Carlo di Napoli,
quindi?
Sempre con lo stesso direttore d'orchestra che è il maestro Renato Palumbo.
Certo.
E poi ho voluto aspettare un po' prima di riproporlo, proprio perché penso che sia un ruolo veramente di evoluzione.
Certo, dicevi bene, appunto lo si vive di tempo in tempo nel corso della carriera, in base anche alle esperienze di carriera e di vita magari anche che si hanno, perché è un ruolo che richiede naturalmente una profonda meditazione psicologica. Senti, io sono un fanatico di Rossini, questo lo sai tu, lo sanno tutti, credo. A questo punto, ecco, la tua Corinna invece con Micheletto a Roma, ecco, della quale forse non abbiamo parlato, ecco, come la ricordi?
Beh, quella è un'esperienza meravigliosa. Il maestro Stefano Montanari aveva scritto delle variazioni sulla mia voce, avevamo fatto un lavoro bellissimo, soprattutto sulla seconda aria, che non era tagliata, e quindi erano 16 minuti di variazioni su un unico tema, quindi 4 strofe variate.
Il grandissimo finale di Corinna, l'ombra nera.
Esatto.
Sì.
E nel frattempo si veniva a creare alle mie spalle il quadro dell'incoronazione di Luigi XIV.
Ah, una scena indimenticabile, certo, sì. Ecco, perché tu eri lì un po' come una scolaretta, no? Con questo vestitino, queste calzine.
Esatto.
Chi eri in realtà?
Esatto. Io ero una studentessa d'arte che andava a vedere l'inaugurazione della mostra, anzi prima dell'inaugurazione ero dentro a creare degli schizzi sui quadri che erano in esposizione, incontravo questi personaggi, insomma il duetto con Belfiore in realtà è lui esce fuori da un quadro, quindi io lo vedo non come un uomo, lui tenta di sedurmi, ma io lo vedo solo da un punto di vista artistico.
Artistico.
Finché lui ruba i vestiti a un altro visitatore del museo, e quindi io finalmente lo vedo in altre vesti.
Già. Con Francisco Gatel, che ho intervistato un mese fa,
sì.
Forse, sì, infatti si presentava con questi mutandoni, poi invece alla fine come grande di Francia, sì, perché lui è il Belfiore, per cui è francese, mentre Corinna sappiamo che è la poetessa romana incoronata in Campidoglio, la grande Giuditta Pasta, la protagonista assoluta di questa festa musicale per l'incoronazione di Carlo X nel 1825. Senti, grazie Mariangela di essere stata in nostra compagnia, risentiamoci più avanti al tuo prossimo, non dico debutto di ruolo perché magari quello si fa attendere, al prossimo tuo impegno, diciamo così. Fatti viva e saremo sempre lieti di ospitarti. Ti ringrazio infinitamente, ciao, in bocca al lupo per Traviata al Comunale di Bologna.
Crepi il lupo, grazie, buona giornata.
In questo semplice
La voce di Eva May in questo caso per Betlì, ossia la capanna svizzera di Gaetano Donizetti, un'interessantissima opera che presenta solo tre personaggi, quello di Betlì appunto, che è accompagnata da Max, sergente svizzero suo fratello, e Daniele, giovane possidente tenore naturalmente, e se non erro con Igor Longato abbiamo l'intero cast. Beh, non è stato difficile radunarlo visto che non stiamo parlando degli Ugonotti di Meyerbeer, di Betlì. Ciao Igor e grazie di essere in nostra compagnia.
Ciao Giorgio, siamo qui tutti insieme.
Ma pensa,
ciao,
che bello, Giorgio. 5 in un colpo solo, giusto?
5 in un colpo solo.
Mamma mia, avevo paura io di questa puntata del Ridotto dell'Opera per questo blocco centrale, ma sicuramente riusciremo a dire qualcosa di interessante in una decina di minuti. Allora, da chi partiamo? Da Igor Longato, che mi ha appunto contattato per questa iniziativa di Betlì di Gaetano Donizetti. Dici tutto.
Dell'opera o allora, è un'avventura
della tua avventura questa... dell'avventura.
Allora, diciamo che è partita, sono stato contattato da una produttrice qualche anno fa che mi ha detto che ha scoperto un'opera ambientata in Appenzello in una biblioteca virtuale in Russia. Mi ha mostrato lo spartito e tra le varie cose ho scoperto che era stata stampata nell'Ottocento a Mendrisio, quindi diciamo che da questo è partito un po' la ricerca e ho iniziato a documentarmi, mi è piaciuta moltissimo, devo dire, scoprendo poi, andando avanti, mi è sembrata una delle, secondo me, addirittura migliori opere di Donizetti. Ho scoperto che ha avuto grande gloria nella metà Ottocento, poi è un po' uscita dal repertorio e quindi ci siamo messi, poco per volta si è creato il cast che è qui oggi e abbiamo iniziato a lavorare per fare venire fuori questa sweetness di questa opera. Tra l'altro abbiamo anche una cantante che è proprio da Bula, che è una molto particolare, che tra l'altro ci canta quest'aria che abbiamo appena sentito con lo yodel, addirittura penso che sia l'unica cantante lirica al mondo che può fare lo yodel dentro l'aria lirica. E quindi ci siamo messi a lavorare, ci qui anche Stefano Monti che ha cercato proprio di trovare tutti quegli aspetti più simbolici anche della Svizzera.
Ecco, senti,
chiedo la parola.
Un momento, devi dirci prima di tutto qual è il calendario delle rappresentazioni di Betlì. Purtroppo bisogna anche essere molto pratici, diciamo, nel lanciare i messaggi.
Certo, allora, diciamo che stiamo facendo una prima che purtroppo sarà vista da poche persone, purtroppo per fortuna, non lo so, però al momento abbiamo tre rappresentazioni, una al 17, una al 24 e una al 6 di maggio e una al 6 di giugno, che però sono diciamo nell'occasione di un centenario di una fondazione svizzera che ha a che fare con il supporto ai militari, che è il dono nazionale svizzero, e praticamente facciamo questa prima esecuzione solo per loro. È un'organizzazione, diciamo, che ha un anniversario importante, che aiutava i militari quando non c'era l'AVS, non c'erano ancora il sostegno, quando c'erano invalidità, eccetera. E quindi loro festeggiano questo importante anniversario e faremo le prime rappresentazioni per loro. E poi dall'anno prossimo faremo invece, stiamo ancora firmando i contratti, comunque stiamo considerando di fare un bel tour con questa opera che verrà presentata in dittico insieme a Rita,
che è un'altra opera di Gaetano Donizetti. Un ultimo dato, ecco, i nostri ascoltatori dove possono avere notizie di tutte queste iniziative?
il sito www.betli.ch.
Benissimo, allora passiamo invece a questo punto al regista Stefano Monti.
Prego.
Ecco, qua sono tutti in viva voce evidentemente questi ospiti di oggi, perché... Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, ciao.
Ecco, allora, che cos'ha Betli per un regista di interessante, di diverso o di simile rispetto a certe altre opere di Donizetti? Naturalmente non si può non citare l'Elisir d'amore, visto che l'ambientazione è di carattere rurale, se vogliamo. Ecco, Betli, che cos'ha di specifico, che cosa ti ha colpito e che cosa vuoi evidenziare?
In modo particolare, e anche in relazione al fatto di quello che diceva il maestro, c'è questa, diciamo, assonanza anche con questa ambientazione svizzera. Ci sono anche dei rimandi storici, perché ci sono versioni con i recitativi e questa versione che noi facciamo invece è con i recitati.
Ah, e quindi tipo opera comique, per intenderci.
Opera comique, sì. Io la feci, fra l'altro, molti anni fa al Teatro Pavarotti di Modena, sempre con dei giovani, peraltro, e in quel caso con i recitativi. In questo caso invece con le parti proprio recitate, attoriali. E devo dire che ci sono anche dei rimandi storici interessanti, tipo l'alleanza con Soburov, questo generale russo, e quindi poi la guerra contro i francesi, Massena, poi quando Daniele arriva con la spada che evoca la battaglia di Sempach del 1300, e adesso non ricordo esattamente, comunque nel 300, e quindi insomma ci sono tutta una serie di rimandi storici che la legano fortemente al territorio svizzero e alla storia della Svizzera. E quindi è ancora più pertinente anche questo rapporto e relazione, diciamo, di questo progetto anche legato al, diciamo, al mondo e all'ambiente un po' militare e istituzionale della Svizzera.
Capisco. E lo si vedrà, riguarda, lo si vedrà questo in scena?
Per la scena soprattutto ho cercato di lavorare. Avevo delle condizioni, diciamo, molto particolari. Intanto non siamo dentro dei teatri, ma sono dei luoghi nei quali bisogna ricostruire, diciamo, il palcoscenico e tutta la struttura delle ring, come se si dovesse costruire il teatro vero e proprio, all'interno del quale c'è questo impianto scenico che ha il pregio di essere soprattutto molto duttile e quindi molto funzionale a spazi, ambiti molto diversi. Potrà andare in luoghi piccoli, ma al tempo stesso anche in teatri molto più grandi, perché la struttura di questa, chiamiamola capanna, è una struttura molto flessibile, questa pedana sopraelevata, e si possono aggiungere moduli, ma al di là di questo poi c'è questo prato che si estende per tutto lo spazio del palcoscenico e degli scivoli con una specie di U che gira attorno all'orchestra, quindi avendo l'orchestra non in una buca nel Golfo Mistico, perché non c'è oggettivamente in quei luoghi, ho pensato di inglobarla all'interno della struttura e creando questi scivoli aggettanti verso la platea, quindi anche il senso di comunicazione, il senso di la commedia, contrariamente alla tragedia, avvicina anche come sentimento. Quindi in questo caso anche la struttura, lo spazio scenico viene riteatralizzato e viene spinto verso il pubblico. E poi ultimo elemento assolutamente curioso e particolare che mi ha colpito moltissimo quando lo vidi è questo corno delle Alpi, che è uno strumento che ha anche di una lunghezza di 3,40 m, che noi utilizzeremo sia da un punto di vista sonoro, nel senso che ci sarà un intervento che precede subito l'inizio dello spettacolo, e al tempo stesso invece avrà anche il carattere di un elemento grafico,
certo,
utilizzato in senso scenografico, cioè saranno sospesi sia in verticale che in orizzontale, e andranno a creare una volumetria che avvolgerà completamente la scena, quindi dando un segno anche in domani, se lo spettacolo verrà fatto anche all'estero, assolutamente di una riconoscibilità di uno specifico tipicamente svizzero.
Benissimo, ti ringrazio infinitamente, sei stato chiaro e appetitoso in quanto ci hai riferito, difatti il titolo è Betli, ossia la capanna svizzera. E allora sentiamo un attimo questa Betli, questo soprano che esegue Jodel, la quale si chiama Daniela Stoll. piacere di conoscerti.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, ecco, tu sei approdata a questa esperienza di Betlì. Provieni da che cosa come esperienze artistiche?
Una domanda, posso rispondere in inglese?
Sì,
perché
prego, ecco così.
Il mio italiano non è benissimo.
No, ma direi che ci siamo.
What are you seeing in this period?
Ah, okay. Well, yesterday I just had a performance at Musical Theater Basel, where I sang some Greek songs from Piacent. So this is what I've been doing, and of course this Betlì project. And that's about
okay.
What recently has been happening.
Ci fai un pezzetto di yodel? Quello fregata.
Now, really?
Benissimo. Complimenti.
This is not exactly the yodel I'm doing in the aria, because really Donizetti composed the yodel into the aria. When I read it for the first time, the score, it just seemed to me that this must be a yodel, because I have seen many elements of Swiss folk music in his composing of this opera, mainly in the arias of Betlì. Sometimes he does, I don't know if you know the zither, it's a traditional Swiss instrument. He does it with the violin, but it sounds like a zither. Right? And and the yodel is tra la 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 la. And then I do add some yodel ornaments to it, but only in the second and the reprise. So
perfetto.
Perfetto.
Allora un saluto anche agli altri due interpreti che conosco molto bene, Oreste Cosimo tenore, Gabriele Nani baritono, chi per primo? Ecco, ciao Gabriele, ecco, tu interpreterai la parte di Max, quindi il fratello.
Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, cos'ha questa parte in dettaglio che ti riguarda?
Ma allora guarda, innanzitutto devo dire,
assomiglia a Belcore un po' dell'Elisir?
Sì. L'ispirazione è un po' quella. Sono orgoglioso di debuttare questo ruolo, perché quando l'ho scoperto anch'io poco fa, proprio per questo progetto, mi sono reso conto che è veramente ideale, disegnato per le mie caratteristiche, sia vocali sia di interprete. Tu come sai bene, amo molto Donizetti, mi sono prodigato in questi anni veramente per perfezionarmi su questo repertorio, e debuttare quest'opera veramente è un orgoglio. È una doppia responsabilità, perché questo ruolo di Max è il sergente dell'armata svizzera, dunque rappresento veramente un personaggio veramente tipico e importantissimo per la Svizzera, visto che quest'opera viene fatta proprio qui. E l'altra responsabilità è un po' quella che mi sento addosso, insomma, di rappresentare un pochettino anche in questo progetto quello che, insomma, Donizetti, visto che, come tu sai, le mie origini
sono
proprio
bergamasche,
quelle,
certo.
Sono bergamasche. Mio padre è nato a 100 metri da Borgo Canale, dalla casa di Donizetti, quindi insomma sento un pochettino anche questa influenza veramente che mi porto addosso. È veramente un progetto molto molto bello, realizzato veramente con amore e devozione per questo spartito, per rendere un omaggio, un tributo ad un'opera finora poco conosciuta, poco rappresentata, ma di certo molto molto interessante e molto bella. In più, come ha detto il regista, come abbiamo detto poc'anzi, c'è anche questo lato dei recitati,
certo,
a cui stiamo lavorando tantissimo, perché da cantanti che siamo, recitare, diciamo, è un campo che ci sfugge un attimo,
sì,
dalle mani, quindi è quasi più difficile montare questi recitati che fare, diciamo,
certo,
quello per,
certo,
cui siamo abituati a fare.
Certo.
Però veramente ci tengo a dire che questo progetto è realizzato proprio con l'attenzione e la cura di tutti i dettagli, a partire dall'ideazione che ha avuto il regista, delle idee, dall'introduzione anche, come avevo detto prima, dei corni svizzeri. Avremo dei veri corni svizzeri e dei veri suonatori di corni svizzeri, tipici, locali. I costumi sono realizzati con veramente l'attenzione a quello che era il periodo storico dell'esercito svizzero, piuttosto che del costume, dell'usanza e tradizione di quell'epoca. E quindi è veramente, come ho detto, sia un tributo che un omaggio alla Svizzera. La mia aria, l'aria di Max, l'introduzione, la cavatina di Max, è un canto, o posso dire una specie di inno alla Svizzera. Ci sono parole veramente forti: ti vedo, ti bacio, terreno natio, o il finale della cavaletta dove dice Elvezia, sei i tuoi figli spiegando. Insomma, è veramente un inno, un tributo, è qualcosa di tipico per questo paese.
Benissimo, passiamo all'ultimo interprete, il tenore Oreste Cosimo, che ho conosciuto quando ero un lattante praticamente al conservatorio.
Buongiorno.
Ciao,
buongiorno a tutti.
Eravamo al conservatorio Boito di Parma, se non sbaglio. C'era un mare di coreani, giapponesi, cinesi, e un biondino in mezzo a tutti che era Oreste Cosimo, che ha fatto la sua strada e adesso è un tenore che canta dappertutto. Ecco, il tuo ruolo, questo ruolo invece di Daniele, che ha anche una bellissima aria fra l'altro, ecco, è impegnativo? Come si colloca nella tua carriera?
Allora, grazie Giorgio, mi ricordo perfettamente il nostro incontro, infatti ero rimasto molto colpito dal tuo modo di entrare così dentro, di approfondire questi ruoli donizettiani e rossiniani. È stato anche un motivo per me di approfondire molte situazioni e molti ruoli. Per rispondere alla tua domanda, devo dire che è un ruolo che incarna perfettamente, cioè è proprio tende a stare sulla stessa scia un po' di Nemorino e di Ernesto, un po' questa caratteristica del tenore che non è completamente risolto, non sa cosa fare, un po' timido.
Un po' mezzo carattere, diciamo, nel senso, come personalità intendo dire, non come definizione vocale. Indeciso.
Assolutamente, mi sto riferendo appunto a quello, certo. Però anche la caratteristica vocale è un po' su quella scia del tenore lirico leggero. Quindi diciamo al momento sarebbe un pochino più leggero della mia vocalizzazione, sì. Dei ruoli che sto affrontando.
Difatti
attualmente
tu affronti anche dei ruoli un po' più spintarelli, diciamo, ecco.
Diciamo spintarelli no, però adesso ho appena finito di fare appunto qui in Svizzera a Berna Bohème, quindi diciamo non è proprio la stessa vocalità, quindi appunto per adattare la voce a quest'altro, diciamo, stile di scrittura e di canto c'è da fare proprio un lavoro, non dico di cambio di tecnica, però bisogna alleggerire un po' e fare qualcosa di diverso. Comunque spero di riuscire a fare il meglio per dare più veridicità a questo personaggio, che comunque deve essere molto, molto innamorato, e comunque una persona, anche se un po' stupidello, comunque deve essere molto buono, perché questa è la sua caratteristica principale.
Diciamo
la
naif,
sua,
ecco, sì.
Ingenuità e il fatto che sia molto naif, insomma.
Certo. Grazie Oreste. Allora, senti, facciamo una cosa, tu e i tuoi compari, se volete, ci riaggiorniamo magari fra 15 giorni, così riuscite anche a darmi magari qualche cosa di ascolto di quanto state realizzando. Comunica quanto ti ho detto ai quattro amici che ti stanno appresso e naturalmente un bocca al lupo.
Assolutamente, stanno ascoltando tutti quanti qui.
Benissimo.
Grazie.
Allora vi aspetto tra 15 giorni tutti. Arrivederci allora.
Grazie mille.
A presto.
Ciao,
a presto.
Ciao.
È un coro di esultanza.
Oh!
E purtroppo si ferma qui l'ascolto del Turco in Italia. Queste si tratta di clip che mi sono state date dall'Open House di Zurigo, naturalmente, dove è andato in scena una splendida edizione suggestiva, coerente fin dalla prima scena all'ultima, del Turco in Italia di Gioacchino Rossini. Un'edizione che faceva perno su una sorta di elemento rotante, il quale girando mostrava degli spaccati di appartamenti di uno stabile di periferia, se vogliamo, dove si consuma appunto l'angoscia della povera Fiorilla, che ad un certo punto trova in un giovane ragazzo turco che le arriva a fianco un elemento per fuggire dal suo grigiore. Devo dire che la realizzazione è stata perfetta sia dal punto di vista scenico che dal punto di vista musicale, grazie alla bacchetta di Enrique Mazzola e ad un cast che vedeva fra gli interpreti Nathan Haller, Rebecca Olivera, Renato Girolami, Pietro Spagnoli, Edgardo Rocha, Julie Fuchs e nella parte di Selim il protagonista Nahuel Di Pierro, che è in nostra compagnia. Grazie di essere con noi.
Ciao, no, grazie a voi, grazie a voi.
Ecco, io sono rimasto molto colpito dalla tua interpretazione, esente da gag, da macchiette, da quelle che chiamano caccole nel gergo, eccetera, e rispettosissima del dettato rossiniano per quel che riguardava il vorticoso sillabato, la coloratura e la presenza scenica, così un po' nonchalant, se vogliamo, ecco, che ha creato un personaggio molto diverso da quello che magari uno si aspetta nel Turco in Italia, immaginandosi magari il principe delle fiabe che arriva sul tappeto volante o giù di lì. Ecco, quindi complimenti veramente. Certo. A Nahuel Di Pierro.
Oh, grazie.
Come sei arrivato Turco in Italia e a questo stile vocale particolarmente difficile, tenuto conto che deve essere da un lato rispettoso del dettato rossiniano, ma deve anche divertire, insomma?
Certo, certamente. No, è un repertorio che ho come basso un po' sempre aspettato di raggiungere in un modo o l'altro. Ho studiato sempre le arie, i ruoli quando ero al conservatorio, quando ero come studente, ma veramente all'inizio era molto difficile, no? Infatti è un repertorio che chiede degli acuti, le note basse, c'è di tutto, e ci sono anche ruoli che Rossini ha scritto per Filippo Galli, che era anche un bravissimo attore. Allora sono ruoli anche per giocare, per divertirsi, come dice lei. Ho avuto la fortuna di fare il mio primo ruolo rossiniano, è stato il Don Basilio di Barbiere di Siviglia, ma è un altro tipo di vocalità. Ma il primo ruolo di questi tipi di ruoli c'è stato Selim, che l'ho fatto 5 anni fa in Francia, all'Opera de Nantes. E è stata la prima volta che ho avuto veramente il piacere di abordare questo ruolo, che come diceva lei c'è di tutto, no? C'è il sillabato rossiniano per il duetto dei buffi, dopo c'è il legato a cantare, c'è una cavatina molto difficile all'inizio, c'è un po' di tutto. E una volta che ho fatto il debutto come Selim, sono detto va bene, adesso ha funzionato abbastanza bene, io ero molto contento e ho cominciato a cantare dei ruoli rossiniani come Lord Sidney, come Mustafa più tardi e Assur anche.
E infatti,
tutti i ruoli scritti per Filippo
per
Galli.
Filippo Galli, ecco, che è stato il cantante più importante, diciamo, dell'epoca rossiniana, insieme poi di seguito a Luigi Lablache, il quale però non è mai stato un primo interprete assoluto.
Certo.
Andando indietro, ecco, tu vieni dall'Argentina, sei nato a Buenos Aires, vero? E lì hai compiuto i primi studi?
Sì, ho studiato a Buenos Aires. E infatti prima di studiare seriamente il canto, io quando ero bambino cantavo nel coro dell'opera di Buenos Aires, del Teatro Colón. Allora si può dire che ho un po' cresciuto sul palcoscenico, guardando, ascoltando i grandi cantanti che venivano a quell'epoca a cantare al Colón, quando formavo parte del coro dei bambini. E dopo, quando ho mutato la voce, ho smesso un po', il cambiamento di voce mi ha deluso tanto, perché sentivo che non potevo cantare più, la mia passione già era l'opera. Ho fatto un po' di altre cose, ma sempre nel teatro, ho fatto teatro di prosa, ho fatto anche, ho suonato in un gruppo di rock, ho avuto sempre con la musica, sempre col teatro, ma dopo, una volta che ho ripreso il canto, sì, a studiare seriamente, mi trovavo con una voce di basso e ho cominciato a studiare, no?
Certo.
A Buenos Aires ho fatto la...
Voce di basso, però con questa duttilità ti permette di fare delle agilità che oggi fanno i tenori e che qualche anno fa facevano solo i soprano e contralto, insomma, perché tra l'altro anche Filippo Galli aveva iniziato come tenore prima, dopodiché a seguito, certo, lui non, certo, della pubertà ma di un'indisposizione ha preferito cambiare, ma questo sottolinea il fatto che Rossini ha trovato in lui un cantante maschio con la voce di basso al quale poteva chiedere delle acrobazie vocali incredibili che di solito si chiedevano solamente ai tenori contraltini, ecco, diciamo. Per te
sì,
Rossini è una specializzazione o lo scopo della tua carriera? Perché sai, una volta quando si cantava Rossini si era rossiniani e basta, ai tempi di Marilyn Horn, di Samuel Remy, era difficile poi che questi,
certo.
Beh, io ho citato due che sono i più grandi in assoluto e loro hanno fatto anche tantissime altre cose, ma altri cantanti invece rimanevano un po' bloccati in Rossini. A te non blocca la, diciamo, il canto rossiniano?
Diciamo che quando si canta un'opera di Rossini con questa difficoltà, è vero che io devo solo concentrarmi a cantare Rossini. Per me è molto difficile di cantare un altro repertorio allo stesso tempo, no? Questo è vero, perché la voce bisogna sì, abituarla a fare questi vocalizzi, a abituarla alla tessitura. Esattamente, e magari se, come il mio caso, che io canto anche Mozart e anche il repertorio barocco italiano e francese, è vero che sì, devo ogni volta, ma questo un po' per tutti i repertori, no? Per la voce, sì, la voce funziona meglio quando si abitua a uno stile di canto che non è la stessa cosa, non si può cantare della stessa maniera Rossini che Mozart o che Monteverdi, no?
Certo.
Allora sì, bisogna un pochino di tempo. Io non mi sento bloccato perché Rossini è una musica, non tutti i ruoli rossiniani, no? Perché penso che ogni cantante, anche basso, dico, deve scegliere i ruoli, non è che tutti i ruoli di bassi vanno bene con la vocalizzazione.
Fermati un momento che sentiamo un pezzettino del tuo duetto con Fiorilla del Turco in Italia.
Ah, ok.
Sfuma magari. Ecco qua, dobbiamo sfumare purtroppo perché effettivamente il tempo sta stringendo, ma siamo sempre in contatto telefonico con Nahuel Di Pierro. Nahuel, che cos'è questo nome? È la prima volta che lo sento.
È un nome araucano dei Mapuches, che era un popolo nativo del sud dell'Argentina e di Cile. In la lingua araucana Mapuche Nahuel vuol dire giaguaro, no?
Ah, grande. Voilà. Allora si capisce la tua grinta vocale, perché effettivamente, ecco, la coloratura rossiniana è una coloratura forte anche, cioè non è decorativa, vero? È una coloratura espressiva per lo più.
Esattamente, sì, una coloratura espressiva che sempre esprime degli affetti, no? Qui in questo duetto è una coloratura, una litiga tra Fiorilla e Selim, allora sì, la coloratura diviene un po' più sterica, un po' più nervosa, no?
Più aggressiva.
Che non è
sì.
lo stesso che una coloratura più, più amorosa in certi casi, o di rabbia, no? Come si può trovare nell'Assur, per esempio, nella cavaletta dell'Assur, proprio una scena di follia, no?
Quei nomi furenti, sì. Sì, sì. Ecco, e ti trovi più a tuo agio nell'opera buffa o nell'opera seria, o per te è indifferente?
Ah, a me piacciono le due, ma sempre, sì, penso che la commedia è sempre finalmente più gradevole, perché il contatto col pubblico, no, la reazione con il pubblico ci cambia tanto, no, sul palcoscenico, penso io. In un dramma, certamente, un'opera seria è diverso, no? Il pubblico è più silenzioso, è più concentrato, no? E questo è buono, è un buon segno quando è così. Ma nella commedia penso che io sento il pubblico molto più vicino e molto più, possiamo dire, in partecipazione col palcoscenico, in connessione col palcoscenico, e questa è una sensazione molto gradevole.
E questo c'era, era presente appunto all'Open House di Zurigo, perché il pubblico si divertiva al momento giusto e si capiva, e quindi si stabiliva effettivamente una osmosi, una connessione tra le due cose. Ricordiamo il regista Jan-Philipp Glogger. Ecco, tu quando hai affrontato questo Selim a Zurigo la scorsa settimana, e le recite sono ancora in corso, ecco, ti figuravi una ideazione registica di questo tipo o avevi in mente qualcosa di diverso?
No, io sempre cerco di arrivare a una produzione, a una nuova produzione, quando non c'è... Non si sa prima come sarà il punto di vista estetico e drammaturgico del regista. Io cerco sempre di arrivare aperto alle idee. A me piacciono le nuove idee, a me piacciono quando le cose sono ben fatte, quando si è rispettoso con la musica e quando si costruisce uno spettacolo anche moderno, in una regia moderna o una regia storica, per me è lo stesso.
Certo. Io dico sempre, purché la storia venga rispettata e venga raccontata in maniera giusta, ecco, infatti in questo caso...
Sì, certo, sì.
Certo.
Sì, la storia... Ma questo è un altro discorso, anche perché raccontare una storia, io penso che una storia si può raccontare di diverse maniere, no? E questo che è interessante nel teatro, che non è sempre lo stesso, no? Che uno quando va a vedere Il Turco in Italia o il Don Giovanni di Mozart, sì, va a trovarsi con la musica di Mozart, col testo di Da Ponte nel caso di Don Giovanni, ma è anche bello vedere un altro angolo, un altro punto di vista per raccontare la storia. Queste cose sono interessanti e penso che fanno vivere le opere, no?
Certo. Senti, in prospettiva, da qui in avanti, c'è già qualche impegno che puoi annunciare?
Sì, farò il mio debutto a Pesaro quest'estate con La Semiramide di Rossini. È un progetto che tengo molto al cuore, perché per me è un debutto molto importante, è un festival che ho sempre sognato di cantare. E allora sì, questo lo voglio dire, perché veramente...
Io lo sapevo già, perché sono un assiduo frequentatore del Rossini Opera Festival, e sapevo già che tu ci saresti stato, ma volevo sì. che fossi tu a parlarne. Senti, ti saluto perché qui il tempo fugge, grazie di essere stato in nostra compagnia, e allora, se non prima,
grazie,
un arrivederci a Pesaro. Ciao Nawel, e alla prossima. Ciao.
Alla prossima.
Si porti a padron siamo tutti morti.
Vanne dico
ferma un po', non si pasce di cibo. Dice voce.
Ed oggi abbiamo come ultima ospite una carissima amica, Giusy Colombi. Ciao.
Buongiorno.
E
ciao,
voilà.
Ciao Giorgio.
Ecco, vedi, qui già stiamo ascoltando.
Sentirete dei rumori di sottofondo perché sono praticamente in pieno centro a Bergamo.
Ah, evviva. Stiamo ascoltando il Don Giovanni con Claudio Abbado e la Chamber Orchestra of Europe. Ecco, noi non avremo a disposizione la Chamber Orchestra of Europe,
no.
Però da settimana prossima, proprio col Don Giovanni al Teatro L'Ottagono di Bergamo, sì. Con Giusy Colombi e il pianista che mi annunci tu, Edgar
Cattaneo.
Cattaneo, un nome facilissimo, ecco.
Assolutamente.
Inaugureremo una serie di proposte di ascolto e di guida all'ascolto sull'opera, naturalmente, cominciando da Don Giovanni. Ecco, dici tu quali sono gli altri appuntamenti?
Allora, questi appuntamenti sono un po' non tutti all'Ottagono, come hai detto tu, il primo all'Ottagono, e poi io sono proprio qua in centro, è davanti all'Ottagono adesso. E gli altri invece sono di Bergamo, sono nell'Interland di Bergamo e sono in ordine il Barbiere di Siviglia, di Rossini, inutile dire gli autori, insomma,
certo.
Lucia di Lammermoor, scusa, di Donizetti, la Traviata
di Giuseppe Verdi, ecco.
Di Puccini. Sono appunto nelle, diciamo, in alcuni, non in tutti, logicamente sono solo 5 appuntamenti ai martedì di maggio, tranne l'ultimo che è il 4 giugno, e sono nei posti, nei paesi che sono più direttamente collegati con la grande associazione Avis, che ha sponsorizzato questi concerti in più inseriti nella rassegna, posso fare la pubblicità di tutta la rassegna?
E certo!
La rassegna musica accolta, che invece vedrà dei concerti proprio nell'Ottagono, nella sede di Bergamo, e che è, guarda, alla sua 15ª edizione, pur essendo una piccola rassegna, sono molto orgogliosa di comunicare che, insomma, 15 anni che esiste e quindi è iniziata ieri sera. Ecco,
quasi maggiorenne.
Mentre invece noi, caro Giorgio, perché tu l'hai detto che ci sei anche tu, che sei il fautore.
Tra parentesi.
No, grandissimo, senza di te, guarda, non... No,
per due motivi, primo non è mai bellissimo fare autopubblicità, se
lo
vogliamo.
Lo dico io,
ecco,
infatti
l'ha detto
io
lei.
Ho pensato, sì, lo devo dire io, ascolta, ci sta, non è che, è vero, l'auto...
celebrazione.
Comunque celebrazione non è positiva, ma siccome la tua presenza è importantissima, tant'è vero che si chiama Ridotto dell'Opera,
ecco.
è giusto nominarti.
Sono io,
ecco.
Il ridotto.
No, dai. Non sa, così è fantastico.
Lasciamo,
vabbè,
morire Don Giovanni. Ciao Giusy, ecco, diciamo solo, ciao, che Giusy Colombi, soprano, canterà naturalmente, e io qualche battuta di recitativo accanto a lei magari l'azzarderò. Ecco il secondo motivo per cui non volevo dire niente.
Ma no, ma dai.
Ciao, 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 scompaio,
ciao,
con Don Giovanni.
Arrivederci a tutti, grazie mille.
Ecco, io ringrazio tutti di averci seguiti. Oggi è stato un po' complicato tenere a bada tutta questa gente, si sa che gli artisti sono anche un po' scapestrati, io non sono da meno, e vi do l'appuntamento naturalmente tra 7 giorni.